citato il capitolo 17, quello di tradizione sacerdotale, sulla alleanza di Abramo, che comportava la circoncisione. Quindi ci eravamo fermati un po' su quell'argomento e poi eravamo anche terminato il capitolo 18, che è quella dei tre uomini, tre personaggi, tre messaggeri misteriosi che vanno alle querce di Mamre a trovare Abramo e gli annunciano per l'ennesima volta la nascita di questo figlio, che finalmente, secondo la parola di questi personaggi, da qui a un anno torneremo e tua moglie sarà incinta. Avevamo visto la diffidenza un po' di Sara a questo annuncio, la sua poca fede, e il grande banchetto organizzato da Abramo. E poi al termine del banchetto Abramo accompagna questi tre, dall'alto vedono la pianura di Sodoma, Gomorra e delle altre città incriminate. C'è l'indecisione di Dio: ne parlo con Abramo di quello che voglio fare, non ne parlo, ma e se poi poi alla fine si fida di Abramo, gli confessa qual è il perché della sua discesa, cioè la distruzione di Sodoma e Gomorra, e c'è quella lunga trattativa: ma se a Sodoma ci sono 50 giusti, che fai? Una strage non li risparmi. Al 40, 30, 20, si arriva a 10, e avevamo visto che 10 era il numero minimo per fare una funzione, una preghiera, una festa all'interno della sinagoga. E quindi se ci sono 10 giusti che sono in grado di pregare, di organizzare, Dio allora risparmierà la città. A questo punto Dio scompare e i due uomini, i due angeli, i due chissà che cosa che erano con lui, vanno verso Sodoma e vediamo se trovano almeno 10 giusti, e così ci risparmiamo il capitolo, se no ci tocca leggercelo tutto quanto. Allora cominciamo a vedere i primi 11 versetti del capitolo 19. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domattina per tempo ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono intorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Se la son voluta. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne». Carini. Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male. Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace». Bravo, carino, «Fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto». Ma quelli risposero: «Tirati via, questo individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice». ora faremo a te peggio che a loro. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall'interno quegli uomini, cioè i due angeli, sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta. Poi colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta. Vedete, il racconto si fa anche abbastanza drammatico per certi versi, no? Allora, se vi ricordate, al capitolo 18-22 si parlava di due uomini. Ora lo scrittore usa il termine malachim, cioè messaggeri, angeli. Facciamo un calcolo. Allora, intorno a mezzogiorno erano a Ebron a mangiare con Abramo. Di lì si spostano sulla collina, guardano il panorama e verso sera sono a Sodoma. In 4-5 ore hanno fatto 60 chilometri tra deserto, monti, rocce e il lungo Mar Morto, che non è tanto facile, perché sono, insomma, chi è stato da quelle parti si ricorderà che il panorama è tutto monticelli, salitine, discese, poi tutto salsedine, per cui c'è il rischio di scivolare. Quindi abbiamo degli angeli maratoneti, in 4 ore hanno fatto 60 chilometri a piedi e vanno subito alla porta della città, dove incontrano il nostro buon Lot, che ormai è divenuto cittadino, ha una casa, si è imparentato con i locali. Più avanti, al versetto 14, Lot va a parlare con i generi o con le fidanzate, con i fidanzati delle figlie. Quindi ha creato, insomma, una compagnia, un gruppetto, ecco. Insomma, non è più un nomade come lo zio Abramo, è diventato un cittadino, ha rapporti con altre persone, sta piazzando le figlie, insomma, è diventato uno di loro.
Quelle che volevo dire, sì,
ma vediamo. Allora, da altri libri dell'Antico Testamento sappiamo che la porta della città era il luogo dove le persone si incontravano durante tutto il giorno. Alla sera, ci dice 2 Samuele 18:24, c'era l'incontro di tutta la cittadinanza. Insomma, la movida non è un'invenzione attuale, già c'era a quei tempi. Alla sera si trovavano tutti alla porta della città, parlavano, contrattavano, insomma, era il luogo di aggregazione. Mentre durante il giorno vi veniva amministrata la giustizia, ci racconta Ruth al capitolo 4. Quindi c'erano i giudici, c'erano le varie sentenze, dibattevano le situazioni. E poi vi si teneva il mercato, ci dice 2 Re al capitolo 7. Quindi era proprio il luogo di aggregazione. Quindi i due vanno a colpo sicuro per incontrare Lot, tanto è lì che lo troviamo, sono tutti lì che cantano, ballano, bevono, eccetera. Lot, che come lo zio Abramo, offre loro ospitalità, che vuol dire non ha del tutto dimenticato le buone usanze dei nomadi. Si ricorda improvvisamente che anche lui è un nomade, anche lui è come Abramo, vede gli stranieri arrivare e si precipita: venite a casa mia. Poi si capisce perché gli dice venite a casa mia, perché se vanno a casa gli altri sono affari loro, eh? Per cui gli va anche bene. Al versetto 3 si dice che Lot preparò un banchetto. Beh, dopo 60 chilometri a piedi, effettivamente un po' di fame questi due angioletti ce l'hanno, no? Ed è il secondo banchetto in poche ore per degli angeli che sono abituati a nutrirsi solo di manna, come dice la tradizione, eh? E quindi avranno di certo apprezzato, finalmente si mangia qualcosa di diverso rispetto alla manna. Fece cuocere dei pani azimi, cioè i pani senza lievito, quelli che normalmente mangiano gli ebrei. Però un ebreo che ascolta dice: pani azimi, come la prima Pasqua, come la liberazione dall'Egitto, e già capisce che Dio sta per intervenire contro qualcuno, ma per liberare e salvare i suoi fedeli. Come in Egitto un resto si salva, un resto fugge, qualcuno è liberato. I testi extrabiblici dicono che ciò avviene a metà del mese di Nisan, cioè il mese della Pasqua. Quindi siamo a Pasqua secondo questi testi. Allora capite anche che i deportati in Babilonia si fanno coraggio, sperando in una futura loro Pasqua, quando Dio li farà uscire liberi dalla città della Mesopotamia, che loro vedono un po' come Sodoma. Siamo qui schiavi in Mesopotamia, una nuova Sodoma, dove ci fanno del male, dove ci costringono al lavoro. Come Dio ha liberato Lot da Sodoma, così in una Pasqua futura libererà anche noi. Versetto 4: sapendo della presenza dei due ospiti, tutto il popolo al completo circonda casa Lot. Vuol dire che non ci sono neanche 10 giusti, sono tutti lì, dalla movida sono spostati a casa Lot. E tutto il popolo chiede a gran voce: portali fuori, perché, dice il testo, li possiamo conoscere. Il verbo che viene usato è yada. Le nostre Bibbie hanno tradotto con abusare, però qui si dice conoscere. A questo punto, vabbè, se li volete conoscere, quindi chiamo un momento, che c'è di male, no? Invece traducono bene le nostre Bibbie con possiamo abusarne. Il commentatore Kunkel dice: evidentemente dobbiamo immaginare i messaggeri divini come giovani nel fiore dell'età, la cui bellezza eccitò particolarmente gli istinti. Sicuramente alla porta della città sono stati notati. Non vedi che angeli quei due, dai, andiamo a vedere dove vanno, che poi un bacio che angeli, eccetera, no? Tra la folla c'erano anche Fedez e Rosa Chemical, che erano lì che cantavano per la movida e sono i primi a precipitarsi sotto casa di Lot. Altri commentatori dicono però che la colpa dei cittadini non è la richiesta sessuale, anche se viene condannata. È in Levitico 18:22, 20:13 si parla di pena di morte per l'omosessualità, eh? Quindi nella Torah l'omosessualità è condannata a morte. E ancora oggi sapete che in alcuni paesi islamici esiste ancora la pena di morte per le persone omosessuali, no? Quindi non è solo condannata all'omosessualità, ma anche la violazione della legge sacra sull'ospitalità, così importante per i medio orientali. Tra l'altro, se poi con calma andate a leggere i capitoli 18 e 20 del libro dei Giudici, Giudici 18 e 20, troverete un racconto molto simile chiamato l'infamia di Gaba, perché in questa cittadina, Gaba, a sud di Israele, si verifica un fatto analogo, cioè un assalto a una coppia, maschio e femmina, marito e moglie, con il loro servo, ospite di un abitante di quel luogo, che li aveva trovati alla porta di Gaza, di Gaba, che dormivano lì nella piazza, perché nessuno li aveva voluti ospitare. Questo torna dai campi, vede questi tre che dormono sulla piazza e gli dice: ma no, venite a casa mia, vi lavate, vi do da mangiare, no, qui in piazza è piena notte, non conviene, no? Questi vanno a casa di questo tizio e tutti i cittadini si radunano alla porta di questa casa perché vogliono conoscere tutti e tre, e già che ci sono vogliono conoscere pure l'ospitante, tanto, no? Purtroppo, a differenza di Lot, riescono a prendere questi quattro, li trascinano in mezzo ai campi, fanno quello che devono fare e ci scappa anche il morto, la donna, no? È il racconto molto crudo di uno dei primi femminicidi, se vogliamo, che la Bibbia ci tramanda. A questo punto il marito riesce a organizzare un esercito di israeliti che uccidono tutti gli uomini di Gaba e danno fuoco alla città. Quindi vendetta contro questo oltraggio. No? Andatevelo poi a leggere, perché è molto bellino come racconto. Dice Ravazzi, l'autore vuole condannare in questo modo anche i culti idolatrici dei cananei, che comprendevano l'omosessualità sacra. Attraverso il sacerdote o la sacerdotessa di Baal o di Astarte, detti dalla Bibbia prostituti, prostitute sacre, no, troviamo molto spesso nei profeti, tu che vai con le prostitute sacre, tu che vai, no? Proprio come condanna. Allora, attraverso l'unione sessuale con loro ci si illudeva di entrare in contatto con la divinità. Quindi qui viene condannata l'omosessualità, viene condannato il non accogliere gli stranieri, il non accogliere le persone che sono viandanti e che arrivano alla porta della città e hanno bisogno di un posto dove fermarsi, ma vengono anche condannati questi riti religiosi dei cananei che hanno in sé anche l'omosessualità. Torniamo a noi. Lot cerca di trattare, offre persino le figlie, ma niente, anzi lo accusano: sei venuto qui come straniero, gur in ebraico, cioè quella persona di cui ci si deve prendere cura secondo la Torah, no? Abbi cura dello straniero che vive nelle tue mura, abbi cura dello straniero che passa per la tua strada, eh? Quindi sei venuto da straniero e vuoi fare il giudice?
No, non posso fare altro.
Shafat.
Sono non è regno.
Shafat, che più propriamente vuol dire conciliatore, pacere, eh? Ti vuoi mettere in fondo in mezzo. Tra i tanti peccati di Sodoma c'è anche il vessare, il maltrattare lo straniero che vive presso di te. Uno dei peccati più gravi secondo la Torah. Pensiamoci ogni tanto a questo invito a non maltrattare, non vessare lo straniero. E allora al versetto 10 intervengono gli angeli, tirano dentro Lot, chiudono la porta. Povero Lot, voleva salvare gli ospiti, ma sono loro a salvare lui. Inoltre, versetto 11, La Bibbia c'è e traduce, colpirono di cecità quelli che erano all'ingresso della casa. Il testo ebraico dice, gli uomini che erano alla porta della casa li colpirono con un abbaglio accecante. Quindi fanno scaturire una luce così forte che questi non vedono più. E la luce è uno dei simboli di Dio. Essa illumina il giusto, dicono i sapienziali, e acceca l'empio. C'è nell'Antico Testamento un racconto simile che vede come protagonista il profeta Eliseo, che è al capitolo 6 del secondo libro dei Re. C'è l'esercito degli aramei che vuole catturare Eliseo. Arrivano nella baracca dove Eliseo abita, tutto l'esercito degli aramei per catturarlo, Eliseo prega, esce dalla porta e insieme con lui dalla porta esce un fiume di luce, un'enormità di luce così forte che acceca tutto l'esercito degli aramei. A quel punto questi vanno a tentoni tutto intorno e Eliseo dice: seguitemi, venite con me. E quelli si vanno dietro perché non vedono più nulla. Li porta nella città di Samaria, a quel punto riacquistano la vista, ma sono circondati dall'esercito di Samaria e devono arrendersi. A quel punto dicono: li passiamo per le armi, li ammazziamo tutti. E invece Eliseo interviene: no, no, sono disarmati, non fanno male a nessuno, prepariamogli un banchetto e facciamo alleanza. Bisognerebbe che arriva l'esercito di Putin, gli prepariamo il banchetto e facciamo l'alleanza. Ecco, quindi vedete, nella Bibbia non c'è soltanto il momento di Sodoma, queste cose accadono anche altre volte. Sono racconti che l'Antico Testamento ogni tanto ripete per sottolineare o la cattiveria degli uomini o l'intervento salvifico di Dio che nel momento giusto, nel momento opportuno, salva coloro che ama. È tornata quindi un po' di calma. I sodomiti vanno in giro a mosca cieca e i due angeli possono chiarire la loro missione. Quindi andiamo avanti dal versetto 12 al 29. Quegli uomini dissero allora a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie, quanti hai in città? Fagli uscire da questo luogo perché noi stiamo per distruggerlo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Vi ricordate il discorso del grido che avevamo visto la settimana scorsa? Quindi Dio ascolta il grido. Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie, quindi fidanzati. E disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: su, prendi tua moglie, le tue due figlie, che è qui, per non essere travolto nel castigo della città. Ma Lot indugiava. Quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue figlie per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: fuggi per la tua vita, non guardare indietro, non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto. Ma Lot gli disse: no, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi. Le stesse parole di Abramo a Dio, eh? E tu hai osato grande bontà verso di me, salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco quella città, è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare, ed è piccola cosa, lascia che io fugga lassù, non è una piccola cosa? E così la mia vita sarà salva. Gli rispose: ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto fuggi lì, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato. Perciò quella città si chiamò Zoar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma, sopra Gomorra, zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città, tutta la valle, con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò, si voltò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato la presenza del Signore, contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle, e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Avete visto i primi versetti? I messaggeri dimostrano di non conoscere molto bene il povero Lot. Chi hai ancora qui? Il genero? Beh, prima ha detto che ha due figlie che non conoscono uomo, quindi il genero. I tuoi figli? Non si parla mai di figli di Lot. Le tue figlie? Beh, qui finalmente ci azzeccano, ma ci hanno cenato insieme, per cui almeno quelle le hanno memorizzate. Si è dimenticato della moglie. Non parla della moglie. Chi è qui? I generi, i figli, le figlie. E la moglie? Dimenticata, trascurata. E quanti ha in città? E finalmente spiegano la loro missione. Versetto 13: il Signore ci ha mandato per distruggere. E con grande coraggio Lot esce di casa, a rischio di incontrare di nuovo tutti gli abitanti in Sodoma. Vabbè che sono ciechi che vanno in giro, però il rischio di incontrarli è forte, no? E va a parlare con i fidanzati delle figlie. Ma parve loro, versetto 14, che egli scherzasse. La frase ha un'assonanza con la reazione di Sara al capitolo precedente. Là si parlava di un dono di Dio, di una grazia tanto attesa, no, l'arrivo finalmente di sto figlio. Qui invece di una condanna anch'essa annunciata, anch'essa in qualche modo prevedibile. In entrambi i casi la reazione dell'essere umano è la stessa, la negazione ad accogliere il dono di Dio, scadendo nel ridicolo o facendosi beffe della sua parola, come fanno i fidanzati. Pensava che scherzasse. Ma c'è ancora una cosa: quando Abramo parla con qualcuno è ascoltato, è venerato, no? È preso sul serio. Vi ricordate la guerra dei re, oppure col faraone o con i vari reucci, insomma le persone, quando parla Abramo tutti si inchinano, accettano e lo trattano come un giudice, come un signore del posto, no? Per una volta che Lot dice qualcosa di serio o vuol fare qualcosa di buono, gli ridono in faccia. Prima rischia il linciaggio, ora lo sberleffo. fa un po' di tenerezza, no? Il povero Lot, per una volta che ne combina una giusta, nessuno lo prende sul serio. Però anche i futuri generi sono da capire, perché scappereste con un suocero che rischia di dare tua moglie in pasto a chiunque, eh? Anche loro dicono, ma andiamo in giro con questo, poi gli sposiamo le figlie, lui entra in una città e le dà in regalo a tutti quelli che, insomma, per cui anche i generi in qualche modo sono da capire, già andiamo via con questo, no, lasciamo perdere. La sentenza però deve essere seguita, è già l'alba, si deve partire, ma Lot indugiava. Ancora una volta vedete, è restio a credere. E allora guardate la tenerezza di Dio anche nei confronti di chi ha poca fede, di chi tentenna, di chi indugia, di chi ha paura ad affidarsi completamente alla parola, all'intervento di Dio. Presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore. Dio ti prende per mano, Dio che ti guida verso la salvezza. Pensate, gli angeli ti prendono per mano, andiamo. Se non avete la forza, il coraggio, ve la diamo noi. Li prendono per mano. Dal diluvio si salvarono in 8. Qui sono 4 a fuggire. 50%, la metà, segno che il male umano è sempre più grande, il male sulla terra dilaga, prima se ne salvano 8 e adesso solo più 4, tra un po' c'è il rischio che ci salviamo in 2, eh? Lot fugge e l'angelo gli consiglia non guardare indietro, con due significati. Il primo: l'uomo non può, non deve vedere la divinità mentre sta operando. Chi vede Dio muore. L'uomo non deve vedere Dio che opera. E secondo, l'uomo non deve avere rimpianti o ripensamenti quando Dio gli cambia la vita e lo guida. Mai voltarsi indietro. Anche Gesù dirà lo stesso. Vi leggo Luca 17, 28, 32. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano e costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro, non si volti indietro. Ricordatevi la moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva.
Citare i
pari. Sì, te lo recito. Luca 17, dal versetto 28 in avanti, insomma. Poi ve l'ho letto un pezzettino piccolo, ma direi qui è Gesù che cita Lot, che si salva e invita a non voltarsi indietro alla venuta del figlio dell'uomo. Quando il figlio dell'uomo entrerà nella tua vita e te la cambia, non avere rimpianti, non voltarti indietro, ma con lui che ti tiene per mano vai. Ma Lot, avete visto, ancora una volta deve dire qualcosa. Oh, non è mai contento di questo. Non vuole andare sui monti, ma in una piccola città che prenderà il nome di Zoar, che viene dall'ebraico Mizar, che vuol dire piccolezza, e da Soar, che vuol dire essere piccolo. Quindi un luogo, una cittadina molto piccola, che prende quel nome, perché è di quattro gatti. Che vuol dire? Lot vuole continuare ad essere un cittadino, non vuole tornare a essere nomade come lo zio, non vuole tornare a quello che è, vuole restare un cittadino. E qui c'è una condanna in qualche modo del comportamento di Lot. Ma Dio gli concede anche questo. E vai pure in questa piccola città. E finalmente, quando Lot, dall'animo piccolo, arriva a Zoar, borgo piccolo, villaggio piccolo, allora il Signore fece piovere zolfo e fuoco sulle città. Finalmente, dopo lungo questo contrastare, cioè, finalmente si arriva a una fine. Sia gli apocrifi che i testi rabbinici e il Nuovo Testamento, a differenza del nostro commento, in cui si sottolineano le pecche di Lot, presentano il nipote di Abramo come un santo, un integerrimo credente che prega per la salvezza dei sodomiti, intercede per loro presso gli angeli. Dice il Midrash, l'appello di Lot per la salvezza dei peccatori fu sulle prime accolta dagli angeli. Ma quando l'intera città si assiepò intorno alla casa, gli angeli respinsero le sue suppliche. Quindi si dice che Lot in qualche modo aveva ottenuto la salvezza. San Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 2, dice: Dio condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva, mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Io non so cosa ha visto San Pietro in questo racconto, probabilmente si riferisce ai racconti rabbinici che invece presentano Lot quasi come Abramo, che intercede, che invita a non peccare, che si mette in mezzo e fa il giudice, cercando in qualche modo di pacificare. Probabilmente il nostro racconto vuole ricordare un cataclisma realmente avvenuto nell'antichità e che ha distrutto e reso deserto il territorio a sud del Mar Morto e intorno al mare. Forse un terremoto, tipo quello che è avvenuto in Siria, forse molto, molto, molto più grosso. Un terremoto che diede origine a incendi a catena a causa del bitume, del gas, del petrolio, di cui è ed era ricco il sottosuolo. Immaginate, tutto il petrolio sotto, terremoto, tutto si alza infuocando e ricade tutto intorno all'uomo. Dio fece piovere fuoco. In realtà il fuoco probabilmente è salito dalla terra, ma è ridisceso dall'alto. Gli scavi compiuti nella regione hanno mostrato che nel terzo millennio avanti Cristo lì c'era acqua potabile a sufficienza per permettere insediamenti umani e pascoli per le bestie. Quindi era un terreno ricco, bello, come ce l'aveva descritto al capitolo 12 il nostro libro della Genesi. Poi nel secondo millennio si verificò uno sprofondamento del territorio intorno al Mar Morto che fu sommerso dalle acque saline, rendendo la zona arida, come ricorda il versetto 25. Quindi c'è stato un cataclisma enorme. Alla fine la moglie di Lot si voltò indietro a guardare e divenne una statua di sale. Versetto 26. Allora, intorno al Mar Morto, a causa della forte erosione, non è raro trovare colonne simili un po' a statue di saggemma che si sfaldano in poco tempo. Dice Ravasi, qualcuna ha il profilo di una donna. E ancora oggi sulla strada che conduce alla moderna Sodoma, dice Sempier Ravasi, posta a 396 metri sotto il livello del mare, si incontra una colonna di sale che viene chiamata la moglie di Lot. Il libro della Sapienza, quindi siamo nel primo secolo avanti Cristo, più o meno, ricorda: mentre morivano gli empi, la Sapienza liberò un giusto che fuggiva il fuoco. A testimonianza di quella malvagità esiste ancora una terra desolata e fumante, e a memoria di un'anima incredula si innalza una colonna di sale. Sapienza 10:6-7. Quindi nel primo secolo avanti Cristo già c'era una di queste colonne che veniva indicata come la moglie di Lot. Lo storico ebreo romano Giuseppe Flavio, e qui siamo nel primo secolo dopo Cristo, nel primo libro, capitolo 11, delle antichità giudaiche, afferma di aver visto la statua di sale della moglie di Lot. Quindi anche lui, andando in giro da storico di Roma, è arrivato lì, dice: ma che è quella? C'è la moglie di Lot. E gli hanno raccontato la storia che lui riporta in questo suo libro storico, Le antichità giudaiche. Un midrash rabbinico dice: la moglie di Lot non poté trattenersi, spinta dall'amore materno, si voltò per vedere se le figlie li stessero seguendo. Capite? Dice: le figlie? Allora si volta per cercare le figlie. Bello, eh? Vide la Shekinah, quindi la presenza di Dio, l'intervento di Dio, e si trasformò in una statua di sale che esiste ancora oggi. Le capre la leccano dal mattino alla sera, povera moglie di Lot, no? E al calar delle tenebre sembra scomparsa, ma quando spunta l'alba è di nuovo lì, imponente come prima. Allora ancora
restare di sale,
esatto, viene proprio, esatto, il nostro proverbio, il nostro dire, restare di sale di fronte a qualcosa, no? Viene proprio dal racconto della moglie di Lot, che effettivamente, vedendo l'intervento di Dio, resta di sale, e non metaforicamente, ma proprio in pieno. Allora si rimarca il concetto che l'uomo non deve vedere, essere spettatore quando Dio interviene sulla terra con un'azione diretta. Versetto 29, l'ultimo che abbiamo letto, appartiene alla tradizione sacerdotale. Torna in gara Abramo, no? E quindi, ecco, ed è a lui che si attribuisce la salvezza del prode Lot, che intanto è arrivato a Zoar, è stato un po' di tempo a Zoar, ma si è già stufato di vivere nella piccola città di Zoar. E vediamo allora cos'altro combina questo turbolento essere, mai contento il nostro Lot. Siamo sempre al capitolo 19, almeno oggi lo finiamo, dal versetto 30 in avanti. Poi Lot partì da Zoar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Zoar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Cioè, dopo anni di distanza, finalmente fa quello che gli angeli gli avevano detto: vai sulla montagna. No, voglio andare in città. Vai in città. Si vede che anche gli abitanti di Zoar non è che siano proprio delle brave persone, e finalmente obbedisce all'ordine di Dio e va in montagna. Ora la maggiore delle figlie disse alla più piccola: nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre, ma egli non se ne accorse. Quando gli capita qualcosa di lui, se ne accorge mai, no? Né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: ecco, ieri io mi sono coricata con vostro padre, facciamogli bere del vino anche questa notte e va tu a coricarti con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui, ma egli non se ne accorse né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli Ammoniti che esistono ancora oggi. E qui termina il capitolo numero 19, no? E questo è anche l'episodio finale della storia di Lot, perché d'ora in poi scompare. Lo lasciamo nella sua caverna, briaco fradicio, sulle montagne dei Moabiti, dove era andato ad abitare lasciando Zoar, perché temeva, aveva paura di restare. Ancora una volta si sottolinea l'incostanza di Lot. Zoar gli era stata assegnata per concessione da Dio, una grazia da lui richiesta. Ora di nuovo si allontana dal cammino che Dio gli ha indicato. Ma non solo, perché anche se su istigazione delle figlie e sotto i fumi dell'alcol, commette uno dei peccati più gravi indicati dalla Torah. Levitico 18, dal versetto 6 al 29, contiene una lunga serie di possibilità di incesto. Sono versetti in cui si proibisce non unirti a tua figlia, a tuo figlio, a tuo genero, a tua nuora. C'è proprio un elenco enorme di proibizioni a unioni sessuali. Sì, sì, siamo Levitico 18, 6, 29, no? E 18 di Levitico.
Da
6 al 29, sì. Ecco, ogni incesto si conclude con la formula: chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni sarà eliminato dal suo popolo. Capito? Quindi c'era una pena ben precisa di scomunica per coloro che compivano incesto.
Lo fa a sua
risaputa, lo fa a sua risaputa, quindi
per salvarlo,
certo, no?
Anche su che vita poi vita a due popoli,
esatto. Adesso
ma il problema non può essere questo. Io non conosco le date del Levitico, cioè sì, delle prescrizioni del Levitico e il periodo di Abramo.
Ma il Levitico fa parte della Torah, quindi dei cinque libri.
Sì,
e anche il Levitico è pieno di tradizioni.
Sì.
Quindi più o meno risalgono tutti nello stesso periodo. Ecco come.
Però è possibile che
come scrittura. Non ti sento cambiare.
No, incredibilmente portando il
senso. Ah, ecco.
Una cosa, allora.
Sì, sì, vai.
Allora, un costume come quello di unirsi al padre, evidente, secondo me, era legato al fatto, al desiderio di prolungare la discendenza.
Adesso ci arriviamo, dammi 5 minuti e ci arriviamo, proprio a quello, no? Allora, vi dicevo, la stessa lista la trovate in Deuteronomio 27, Deuteronomio 27, dal versetto 20 in avanti, con in aggiunta l'abominio più turpe e vergognoso. Ve lo leggo: maledetto chi giace con la suocera. E su questo non si può. E tutto il popolo disse amen. Cioè, questa è proprio la cosa più turpe in assoluto che la nostra Deuteronomio sottolinea, proprio per dire che c'è un limite a tutto. Anche San Paolo, nella prima Corinti, capitolo 5, rimprovera la comunità perché tollera che uno dei suoi parrocchiani conviva con la moglie di suo padre. Ok? Quindi non erano cose poi così strane. Il racconto dell'incesto di Lot con le figlie, però, come dicevi, sottolinea due cose di cui dobbiamo renderci conto prima di scandalizzarci e prima di condannare. Primo, nelle antiche società medio orientali la discendenza era fondamentale e regolata dalle leggi del clan, della tribù. L'unico della tribù, tant'è che le figlie di Lot dicono: non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, versetto 31. C'è nessuno come noi, nessuno del loro clan. L'unico è il povero Lot, per assicurare la continuità di una famiglia, di una stirpe, e permettere la sopravvivenza oltre la morte nel sangue e nel ricordo. Tant'è che le figlie dicono, versetti 32 e 34, così daremo vita a una discendenza di nostro padre. Capite? L'importante era la discendenza. Vedete quanta fatica il povero Abramo e Sara per avere una discendenza. E quindi questa mentalità, questa cultura di clan, di tribù, fa parte del DNA delle figlie di Lot, che devono dare continuità al padre.
Ma non, c'è, ma non è la stessa cosa anche di adesso, come? Nel piccolo.
In che senso?
Contro in affitto, c'è la stessa cosa.
Ah, beh, sì,
nel piccolo.
Esatto, nel piccolo. Esatto.
Posso avere questa
una discendenza usando questi...
Sposarsi.
E con chi?
Ma no, ma non c'era.
Ma non c'era il prezzo di vita, stesso sangue, tutti dallo stesso sangue.
Anche, sì, ma...
Allora, ma ci sono stati pastori.
Esatto, no, ma qui...
Ma non è lo stesso
è un... No, 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 però fatemi finire, perché è vero, c'era quel rischio, ma proprio per quello si racconta questa storia, no? Perché... La secondo motivo per cui dobbiamo prendere questo racconto come, insomma, un raccontino da clan, da beduini intorno al fuoco, perché il secondo motivo è che c'è un sottile e macabro umorismo in questo racconto, perché è l'origine infamante, denigratoria, peccaminosa di due popoli, i Moabiti e gli Ammoniti, da sempre nemici di Israele, che abitavano in Transgiordania. Capite? Quindi è un modo molto simpatico, delicato, per dare ai Moabiti e agli Ammoniti dei figli di buona donna, figli di incesto, figli di un atto peccaminoso, figli di trasgressione. No? Un po'. Come ci può capitare anche a noi nei confronti di popolazioni straniere che, di cui abbiamo poca stima o poco rispetto,
sono adesso sono percepiti i Moabiti e gli Ammoniti come ancestro, come antecedenti dei palestinesi?
Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Esatto. Quindi i palestinesi di oggi per gli israeliti, come diceva Andrea, in qualche modo sono visti come gli ammoniti, i moabiti di una volta, l'eterno nemico di Israele che gli abita a quattro passi. Ma chi di noi non se ne è presa con i francesi, con i tedeschi o con gli inglesi, insomma, no? Sì, il formaggio francese, sono francesi quelli, chissà di chi sono figli, capite? Cioè, c'è questo modo di prendersela con questi popoli, molto sottile. Poi può darsi che Lot e le figlie non abbiano mai fatto niente, no? Però per dare una spiegazione eziologica all'esistenza di questi due popoli, gli si fa nascere in questo modo, per sottolineare proprio che sono i nemici.
Gli ammoniti sono i siriani, eh? Pensate, la capitale sì, si chiama Amman, eh? Ancora Amman è il nome della capitale della Siria, quindi sono i siriani, esatto. Perché gli ammoniti stanno più a nord, sì. E i moabiti stanno più a est.
Esatto, quindi gli ammoniti stanno verso la Siria e i moabiti stanno verso la Palestina. Amman, la capitale della Siria, ricordava Carlo, chissà da dove viene. Quindi è un giudizio negativo, globale, sulla storia di queste due popolazioni. Moab, avete visto, contiene la parola Ab, che vuol dire padre. Ammon, la parola Am, che vuol dire popolo. Il testo ebraico è un po' diverso dal nostro, ai versetti 37-38. La maggiore partorì un figlio, lo chiamò Moab dicendo: da mio padre egli proviene, che è proprio la traduzione di Moab. Egli fu il capostipite dei Moabiti. Anche la più giovane partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio consanguineo. Egli è il capostipite degli Ammoniti. C'è qualcosa di positivo in questi versetti? La trova Origene, che nello scritto contro Celso scrive: convinte che il mondo intero, insieme con i suoi abitanti, fosse stato distrutto, le figlie di Lot pensarono che il futuro della razza umana dipendesse da loro e decisero di dare discendenti al loro padre. Quindi, dopo tutto la catastrofe che era avvenuta, hanno detto: qui restiamo solo noi tre, per far andare avanti il mondo bisogna che ci sacrifichiamo, altrimenti morti noi, finito tutto. Mentre, attenzione, questo è molto bello, il Midrash Bereshit Rabbah, cioè il commento rabbinico sul Genesi, dice: attendeva a Lot una gratificazione ancora maggiore, e cioè quella di essere un antenato del Messia. Ruth, la Moabita, infatti fu la bisavola di Davide, mentre Naama, l'Ammonita, divenne la madre di Roboamo, figlio di Salomone. E si sa che il Messia discende da questi due sovrani. Capite? Quindi c'è anche un risvolto positivo in quello che abbiamo raccontato. Questo è il commento rabbinico su Genesi. Quindi, nel bene e nel male, come direbbe Madame, cala il sipario sul nostro prode Lot e figlie. E il testo passa da sacerdotale all'eroista e ripropone la storia di Abramo con un episodio che corrisponde al racconto yavista del capitolo 12. Ve lo ricordate, no? Si ripete ciò che abbiamo già visto accadere. Il patriarca era sceso in Egitto, Sara era andata dal faraone, da Ramsilvio III, se vi ricordate. ora capita la stessa cosa, ma lo vedremo la settimana prossima, con il re di Gerar, il povero Abimelech, che a sua volta riceverà la stessa beffa che ha avuto il faraone. Ma lasciamo che Abramo se ne sia un momentino calmo e poi lo rimandiamo in giro la settimana prossima. Facciamo adesso 10 minuti canonici di intervallo.